messa di mezzanotte, ho detto che Natale è una mamma e un bambino. E questo bambino è Dio che si è fatto uomo. E quindi invitavo a non parlare più male di Dio. C'è tanta gente che parla male di Dio, tanti cristiani che parlano male di Dio. Facciamo due esempi che possono capitare anche tra di noi. Il primo esempio, Dio castiga. Quanta gente pensa così? Dio mi ha castigato per una malattia, per qualche difficoltà, è Dio che castiga. Ecco, forse vale la pena che guardando questo bambino del Natale, guardando il crocifisso della Pasqua, guardando il pezzo di pane che è l'Eucaristia, forse qualcosa non funziona. Un bambino come può castigare? Un crocifisso come può castigare? Un pezzo di pane come può castigare? Forse occorre cambiare l'immagine di Dio che è anche di noi. Oppure un'altra frase che mi ha detto una signora proprio qualche giorno fa: il Signore non vuole nessuno contento qua giù sulla terra. Frase ancora più sottile, quasi che Dio avesse invidia della nostra gioia, un Dio meschino, nostro concorrente, che non ci vuole felici qua giù, perché dice Dio, c'ho il paradiso, è una cosa meravigliosa. Per farti capire che il mio paradiso è una cosa eccezionale, vengo in terra, piangi, valle di lacrime. Ecco, tanta gente pensa così, ma siamo fuori strada. Ecco, il Natale sovverte, spacca tutte queste idee di Dio, le frantuma, le sfarina, perché il segreto del Natale sta in quattro parole, molto semplici. Dio vuole bene a me. Dio ci vuole bene. Questo è Natale. E allora forse vale la pena che riprendiamo in mano il Vangelo per ricapire il Dio cristiano. Il Dio cristiano che ha come primo miracolo il miracolo di Cana. C'è gente che è in difficoltà, una coppia che è in difficoltà, e lui fa un miracolo superfluo. Cambia l'acqua in vino, non serve. L'ha fatto lo stesso, per dire che lui cammina con noi e ci vuole felici. Oppure, ecco, l'ultimo atto che fa è perdonare a un ladro che gli ruba il paradiso. Dice, dai, tu che sei, che vai, sei potente di là, pensa a me, ricordati di me. E lui, il Signore, gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Chi ama, ama la persona amata e cerca di farla felice. Per questo il Natale e questa certezza comunicata a tutti noi. Ricordati che sei figlio di Dio, che in te c'è questa scintilla di divinità. Quando noi pensiamo a questa cosa, col battesimo, siamo tutti diventati figli di Dio. Una scintilla di divinità è dentro ciascuno di noi. Eppure molta gente ritiene ancora oggi che Dio sia contro di noi, che Dio sia contro la nostra libertà, la nostra felicità. Il Natale ci dice che Dio è per noi, che Dio vuole camminare con noi, che Dio ci vuole solo bene, che Dio ci vuole felici. Per cui il cristianesimo, la fede cristiana, diventare cristiani, non è una sottrazione, che perdiamo qualcosa, una diminuzione, ma è un'addizione. C'è una battuta molto bella nel mondo ebraico che dice così: Dio ha preso una costola ad Adamo, ma poi gli ha dato una moglie, Eva. Potessi essere così derubato ogni giorno. È bella questa immagine e questa battuta. Allora è Natale, siamo qui per lasciarci amare da Dio, siamo qui per lasciarci abitare da Dio. La fede cristiana, anzitutto, prima di quello che facciamo noi, le preghiere, le messe, gli atti di bontà, la fede cristiana è accogliere questa presenza, è ospitare questo Dio. Ieri, 20 secoli fa, era un bambino. Qual era il segno del Vangelo di oggi? C'è un bambino, avvolto in fascia, in una mangiatoia. Il segno di oggi, che diventa evidentissimo in questo nostro altare, è il presepio che diventa appunto altare. Il segno di oggi è il pezzo di pane. Il pezzo di pane, l'Eucaristia, indica oggi per tutti i cristiani la presenza di Dio, l'Emmanuele. del Natale è che Dio ci vuole bene, vuole bene a ciascuno di noi, vuole guarire il nostro cuore, vuole sostenere la nostra vita, vuole accarezzarci se siamo in difficoltà, dentro qualche sofferenza, delusi, traditi, o così la vita, magari provati e feriti dalla vita. La seconda idea che volevo dare a voi è: Natale non è solo un giorno. E mi riferisco a un racconto di Dino Buzzati, in cui si narra di una frotta di piccoli diavoli sparsi nel mondo a tentare gli uomini. La sera di Natale tutti questi diavoletti si sentono molto abbattuti e il loro istruttore ne chiede loro la ragione. Ripetono tutti: oggi Natale è stato un fallimento. Tutti gli uomini sono diventati improvvisamente buoni e generosi. L'istruttore non si mostra preoccupato e dice loro: state tranquilli, domani torneranno tutti come prima. Capita così a ciascuno di noi, che Natale suscita in noi momenti di bontà, di perdono, di tenerezza, il giorno dopo si torna come prima. Ecco allora che la proposta è: Natale non un giorno, ma uno stile di vita. Uno stile di vita caratterizzato da due elementi, due fattori che tutti conosciamo, semplici ma difficili. Primo è dare del tu a Dio. Questo è Natale, dare del tu a Dio, vivere insieme a Dio. Cioè alla mattina uno si alza e appunto perché prega dice: camminiamo insieme. E appunto perché è abitato da Dio, ha capito che Dio è dentro di lui, che lui è il figlio di Dio, durante la giornata, in tutti i posti che va, non perde questa certezza. Sta vivendo insieme a Dio. Questo è Natale cristiano. Dare del tuo a Dio, avere Dio per amico e avere Gesù come amico. Questa è la prima cosa che vive un cristiano che ha capito il Natale. Cammina con Gesù da mattina a sera, a questa amicizia, a questa presenza nella sua vita. Il secondo punto molto importante di chi ha capito il Natale è che la vita deve fiorire. Cioè nel cristiano entra potentemente la passione per la vita propria e per la vita di tutti. Se Dio si è fatto uomo, deve essere vero, essere uomo. E questa riscoperta che è bellissimo, essere uomini e essere donne, che è bellissimo vivere, è bellissimo parlare, è bellissimo amare, è bellissimo fare delle cose grandi, progetti meravigliosi nel mondo di oggi, perché per questo è venuto Gesù, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per cui ciascuno di noi è chiamato a un amore polifonico, ad amare Dio, ad amare il prossimo, ad amare se stessi. La vita diventa l'arte di amare. Chi di noi sa amare di più è felice di più, perché noi siamo fatti in immagine di Dio. E quindi la bravura di questa polifonia, di mettere insieme questi amori. E allora voi capite che oggi ciascuno di noi è chiamato a fare dei passi, ma i passi del cuore sono i passi più difficili. Magari c'è un perdono da dare, c'è una persona da aiutare, c'è un rapporto familiare tra marito e moglie da rendere fresco. C'è l'attenzione, la cura dei figli o degli anziani più significativa. Quanti passi del cuore si possono fare? Natale ti dice: dai, cammina lì, cammina nel tuo cuore. Se fai dei passi col cuore, la vita diventa più bella e tu resti più felice. Occorre cristiani così, capaci di fare dei passi del cuore. E allora questo racconto mi pare bello, questo richiamo proprio a capire come deve muoversi il cristiano. Un gruppo di venditori furono ad un convegno di vendita. Tutti avevano promesso alle proprie spose che sarebbero tornati per il venerdì sera. Purtroppo il convegno terminò un po' tardi e arrivarono in ritardo all'aeroporto. Tutti entrarono di corsa con i loro biglietti, correndo tra i corridoi dell'aeroporto. All'improvviso, senza volerlo, uno dei venditori inciampò in un banco di mele. Le mele caddero e si sparsero per terra. Senza fermarsi, i venditori continuarono a correre e riuscirono a salire sull'aereo, tranne uno. La sorpresa fu enorme quando costui si rese conto che la padrona delle mele era una bambina cieca. La trovò piangendo, toccava il pavimento, cercando invano di raccogliere le mele, mentre molta gente passava senza fermarsi. L'uomo, inginocchiatosi con lei, rimise le mele nella cesta e l'aiutò a montare di nuovo il banco. Quando terminò, tirò fuori il portafoglio e disse alla bambina: «Prendi per favore questi 100 euro per il danno che abbiamo fatto. Tu stai bene». Lei, piangendo, annuì con la testa. Il venditore cominciò ad allontanarsi e la bambina gridò: «Signore!». Lui si fermò e si girò a guardare sugli occhi senza luce. Lei continuò: «Sei tu Gesù». Capite? Davanti a un gesto così, è rimasta così sorpresa che ha detto: «Ma questo non è un uomo normale, non è il solito che passa accanto a me, è addirittura Gesù, perché avete imparato che Gesù è colui che sostiene, che cammina, che guarisce, che fa fiorire la vita». Ecco, cercasi cristiani così. Per questo, se guardate questa chiesa, vedete questi quadroni lungo la navata centrale con delle persone meravigliose. Dovete guardarle poi con calma, una alla volta. Il primo quadrone, Teresa di Calcutta, questa donna, questa albanese, piccola, brutta, ma che meraviglia che ha fatto. Nobel per la pace, una figura grandiosa, sorella carità. E tutti ci ha messi, ci ha turbati, ci ha fatto capire quanto siamo egoisti. Poi c'è Tonino Bello, questo vescovo conciliare di questa chiesa di primavera, che vuole essere una chiesa compagna dell'uomo e dei suoi problemi, questo poeta e questo profeta, perché manca troppo nella chiesa, anche noi preti, la poesia e la profezia. Poi Marcello Caglia, un grande industriale di Milano, potentissimo, tutto lasciato, tutto avvenuto, è andato in Brasile e lì si è messo ad aiutare i poveri a camminare con i lebbrosi. Poi qui Carlo Maria Martini, l'uomo della Bibbia, che ci ha fatto capire che la Bibbia è il grande codice dell'Europa, è la mappa per muoversi nel mondo, per fare un mondo migliore. Poi c'è Bachita, questa schiava diventata santa. Questa suora che è stata qui diversi mesi, un paio di anni qui a Vimercate, con le mani canossiali, da schiava a santa. I miracoli che fa Dio e il suo spirito. E da ultimo, Oscar Romero, era un vescovo di destra, duro, legnoso, ma quando ha visto che la dittatura uccideva i suoi preti, ammazzava i suoi catechisti, ha capito che era ora di finirla. E si è messo a predicare, a essere profeta veramente del Vangelo di Gesù. E cosa è capitato? L'hanno ucciso durante una messa, perché fanno così i potenti, fa così Caino da sé. Ecco, voi capite, questi testimoni devono farci capire che la Chiesa diventa bella se noi siamo belli, la Chiesa diventa grande se noi siamo grandi, ma se noi siamo viseri, mediocri, dretti, diventa così anche la Chiesa. Ecco, allora il mio augurio è che ciascuno di noi sia capace di una vita bella e buona, in modo tale che quando uno cerca una stella di Natale, questo fiore appunto che vuol portare nelle case un po' di serenità, un po' di bellezza, ecco, dica: ma questo prete, questa persona, questa mamma, questa nonna, questo uomo che lavora con me è una vera stella.